Radio 3, lezioni di musica. Giuseppe Verdi, Otello, prima parte, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Realizziamo un piccolo ciclo di lezioni di musica dedicate a Giuseppe Verdi, nell'occasione di alcune prime di grandi teatri italiani che quest'anno sono per l'appunto dedicate a alcuni capolavori verdiani. Cominciamo oggi con Otello, uno dei grandi capolavori tardi di Verdi, che andrà in scena al Teatro La Fenice fra pochi giorni. Potrete seguire la diretta, naturalmente. Otello viene rappresentato per la prima volta nel 1887 al Teatro alla Scala ed è una delle opere verdiane che ha in assoluto la gestazione più lunga. Verdi ci lavora per almeno 7 anni. È la sua seconda collaborazione operistica con Arrigo Boito. Parleremo la prossima settimana della prima collaborazione, il Simon Boccanegra, ma soprattutto la cosa importante da dire di quest'opera è che si tratta del secondo tentativo, molto più ambizioso per la verità, di Verdi di mettere in musica una tragedia di Shakespeare. Il primo esempio naturalmente è Macbeth, che risale addirittura al 47, seconda versione del 65. Verdi aveva per molti anni accarezzato l'idea di mettere in musica un Re Lear, aveva un libretto pronto, ma il progetto non andrà mai in porto e proprio alla fine della carriera, grazie soprattutto ad Arrigo Boito, andrà invece in porto l'idea di realizzare opere ispirate a Shakespeare, che per Verdi era il teatro. Verdi lo chiamava il papà, addirittura il padre della drammaturgia. Bene, bisogna dire che fra l'Otello di Shakespeare e l'Otello di Verdi e Boito ci sono alcune differenze importanti di cui è fondamentale parlare. La prima, la più evidente, è il fatto che la tragedia di Shakespeare è in 5 atti e l'opera invece è in 4 atti. Ossia Verdi e Boito scelgono di eliminare completamente il primo atto di Shakespeare, l'atto che si svolge a Venezia. Invece tutto il resto della tragedia, così come l'intera opera, si svolge invece a Cipro. E eliminare questo primo atto significa naturalmente però eliminare tutto l'antefatto della vicenda, perché in questo primo atto Shakespeare ci spiega molte dinamiche fra i personaggi, ci spiega per esempio uno dei motivi per cui Desdemona sia così innamorata di Otello, ci spiega perché Otello si sente in qualche modo discriminato, la discriminazione razziale che nell'opera invece praticamente non ha spazio. Quindi Verdi e Boito eliminano questo blocco fondamentale, il primo atto, cercheranno di recuperare, lo vedremo, alcuni aspetti, alcuni contenuti fondamentali che Shakespeare aveva esposto nel primo atto in alcuni brani specifici, solistici, che nella tragedia invece non ci sono. Il primo di questi è il duetto alla fine del primo atto dell'opera, il secondo è il grande celeberrimo Credo di Iago all'inizio del secondo atto e poi un altro brano fondamentale, ma parleremo di tutti questi pezzi nel corso di queste 2 puntate, è l'Ave Maria di Desdemona all'inizio del 4° atto, l'ultimo atto dell'opera. Quindi l'opera comincia dal secondo atto di Shakespeare, dalla grande tempesta che si scatena su Cipro e dalla battaglia fra cristiani e musulmani, che battaglia marittima, battaglia navale, che nel frattempo si sta svolgendo. E l'idea di cominciare con una tempesta, e questa è la tempesta senza dubbio più sensazionale a livello orchestrale che Verdi avesse mai realizzato. Pensate che l'Otello comincia con questa famosa dissonanza. Comincia con una... Tecnicamente questo è un accordo di undicesimo, un accordo estremamente dissonante. Verdi comincia quindi proprio, come dire, in medias res, nel mezzo della tempesta, lasciando da parte l'antefatto, come vedremo una parte dell'antefatto sarà recuperato. L'idea di cominciare con una scena tempestosa in realtà naturalmente non è una novità e guarda caso la più importante introduzione tempestosa nelle opere di Verdi era proprio Macbeth. Quindi era l'altra opera shakespeariana che Verdi aveva realizzato in precedenza. Bisogna dire che normalmente una tempesta nell'opera è sempre una tempesta metaforica, una tempesta che rappresenta allo stesso tempo il tumulto dei sentimenti, delle sensazioni che vivono i personaggi. Beh, in questo caso invece no, questa è veramente una tempesta atmosferica, tant'è che Otello ci appare immediatamente in tutta la sua magnificenza con il suo famoso ingresso, l'esultate. Ma per cominciare ascoltiamo questa grandiosa, meravigliosa tempesta, e sentirete che ci sono, come sempre nelle tempeste operistiche orchestrali, ci sono molti elementi onomatopeici, per esempio le folate di vento, i lampi, quindi questi lampi che attraversano letteralmente lo spazio della partitura, ci sono i tuoni, ci sono le onde del mare che si muovono. Quindi questi movimenti ondeggianti nell'orchestra. Ecco la tempesta iniziale dell'Otello. La macchina del vento. Vedete la stranezza di queste armonie? Lampi. Di nuovo il vento. Gli squilli della battaglia, cannone, ecco le onde, non sentiamo tutta la tempesta naturalmente, è un brano monumentale, un brano importante che ci presenta quindi questa atmosfera tempestosa e ci fa sentire le voci dei personaggi in scena che osservano la battaglia navale che noi non vediamo. C'è da dire una cosa importante, c'è un tocco di strumentazione che in genere sfugge all'ascoltatore. Bene, Verdi fa suonare in questa tempesta orchestrale e solo qui nell'Otello l'organo posto dietro la scena, e l'organo suona quello che tecnicamente si chiama un cluster, un grumo di note nel registro gravissimo. Per tutta la scena della tempesta l'organo deve tenere queste tre note, un effetto atonale addirittura, un effetto direi materico, pensate ai pedali gravi dell'organo che tengono questa specie di rombo sordo che prosegue per tutta la tempesta. Quindi il brano comincia dallo sconvolgimento dell'ordine naturale, dal caos, l'Otello, e dai suoni più materici che Verdi avesse mai scritto, più gravi e più materici, questo effetto veramente, come posso dire, un effetto davvero inquietante dell'organo che ci fa sentire questo grande cluster. Bene, qual è l'idea di Verdi e di Boito? Di cominciare dal caos atmosferico, e il caos atmosferico si risolve immediatamente, di colpo, non appena Otello entra in scena. Otello entra in scena con il suo famoso esultate, che è uno degli ingressi più spettacolari mai scritti per un tenore. Esultate, l'orgoglio musulmano sepolto in mar, nostra è del cielo e la gloria, dopo l'armi lo vinse l'uragano. Quindi è Otello ed è l'uragano che vince i saraceni. Per capire di cosa parliamo, immaginate che la tempesta prosegue, ci rendiamo conto dalle urla del coro che la battaglia è vinta, e la tempesta si calma improvvisamente non appena Otello entra in scena, ed entra in scena così, con il suo esultate. Dopo l'armi, queste sono naturalmente le urla trionfali, le grida trionfali del coro che inneggia alla vittoria di Otello. Quindi Otello si presenta in scena non solo come il vincitore della battaglia, ma in qualche modo metaforicamente come il vincitore degli elementi naturali. Perché nell'istante in cui lui comincia a cantare il suo glorioso esultate, la tempesta cessa di colpo. L'idea di Verdi e di Boito è quindi di mostrarci fin dall'inizio il personaggio, come dire, in questa aura invincibile, letteralmente. Il personaggio è ad un'altezza incommensurabile. E pensate che nel corso del primo atto, poco più tardi, ci sarà una rissa fra Cassio, il suo principale luogotenente, e Montano, la rissa provocata dal cattivo dell'opera, Iago, una rissa furibonda, letteralmente furibonda. Bene, per placare la rissa è sufficiente che Otello entri in scena di colpo, urlando «Abbasso le spade!» Tace e la rissa si interrompe di colpo. Nel primo atto, quindi, Verdi e Boito ci presentano Otello come un personaggio a cui basta entrare in scena cantando per fermare una tempesta, quindi per interrompere la furia degli elementi naturali e per interrompere un caos umano, una rissa furibonda. Il personaggio non potrebbe apparirci, come dire, più glorioso, più autorevole in questo suo primo atto. La strategia di Verdi e Boito, quindi, è quella di cominciare mostrandoci il personaggio alla massima altezza possibile. Questo è un concetto aristotelico. Aristotele dice che nel teatro più in alto sale l'eroe, più rovinosa sarà la sua caduta. L'idea di Verdi e Boito è esattamente quella di costruire nel primo atto questo percorso ascendente del personaggio. Gli basta entrare, i suoi primi due interventi sono brevissimi, esultate, abbasso le spade. E tutto questo, questi due semplici interventi, la forza eroica del tenore, sono sufficienti perché si plachi la furia, il caos della natura e perché si plachi il caos della rissa umana. Questo è l'inizio della traiettoria del personaggio. E in effetti l'intero primo atto è costruito come un percorso che punta verso l'alto. Un percorso che punta dalla tempesta al grande duetto conclusivo, il grande duetto fra Otello e Desdemona, che, come vi ho detto, è un brano che Verdi e Boito aggiunsero. Non c'è nella tragedia di Shakespeare il duetto. E il duetto, beh, la indicazione, la didascalia scenica nel duetto è: il cielo si sarà tutto rasserenato, si vedranno alcune stelle sul lembo dell'orizzonte il riflesso ceruleo della nascente luna. Ossia, l'atto comincia dalla tempesta, dai suoni materici gravissimi dell'organo, quindi da questo sconvolgimento dell'ordine musicale, che naturalmente è metaforicamente lo sconvolgimento dell'ordine naturale, e finisce invece col cielo sereno, con questo meraviglioso cielo stellato e con questo duetto, che forse è il più grande duetto d'amore mai scritto da Verdi, il duetto del primo atto dell'Otello, che ci mostra la grande armonia, la meravigliosa armonia fra Otello e Desdemona. E nel corso di questo duetto i due personaggi ci raccontano quali sono state le tappe, qual è stato il percorso del loro amore, e questi erano contenuti che Shakespeare ci aveva dato nel primo atto della sua tragedia, nell'atto veneziano, quello che Boito e Verdi eliminano. Come vi dicevo, in alcuni grandi momenti solistici i due decidono di recuperare l'antefatto, quindi di farci capire alcuni elementi delle ragioni della tragedia. Questo duetto non possiamo sentirlo per intero perché è un pezzo monumentale, un pezzo che dura più di 10 minuti. È celeberrimo, famosissimo l'inizio del duetto, perché comincia con dei violoncelli soli dolcissimi. Comincia a cantare Otello: già nella notte densa s'estingue ogni clamor. Questa dolcezza, la voce accompagnata solo dai violoncelli, pensate alle dissonanze e una volta di più a questo cluster grave nell'organo che invece avevano aperto l'opera. Qui siamo alla fine del primo atto, al culmine di questo percorso ascendente, eroico, di Otello, che viene accompagnato in questo duetto stupendo, meraviglioso, viene accompagnato da Desdemona. Bene, forse possiamo sentire la fine, le ultime frasi di questo duetto, il momento in cui i due hanno ricordato il loro amore. Desdemona canta: disperda il ciel gli affanni, amor non muti col mutar degli anni. Quindi la speranza dell'amore eterno, dell'amore che dura per sempre. E Otello che risponde: a questa tua preghiera amen risponda la celeste schiera, amen risponda, dice Desdemona. E qui Otello si appoggia ad un rialzo degli spalti, libretto, e si lascia andare, si abbandona alla sensazione di gioia. C'è uno dei momenti più avanzati dell'opera. E qui arriva la grande melodia, la più famosa melodia dell'Otello, è la melodia del bacio di Otello e Desdemona, la melodia che suggella alla fine del primo atto, nel momento culminante del primo atto, al culmine di questo percorso ascendente, come vi dicevo, suggella il loro amore. E questa stessa melodia tornerà due volte nell'opera, ma tornerà nel quarto atto, quando ormai l'amore è completamente disgregato, tornerà nell'istante in cui Otello si china su Desdemona che dorme e la bacia, e poi quando, dopo averla uccisa e stando per morire, ricorda questo amore, ricorda l'ultimo bacio. Sentiamo la fine di questo grande duetto. E ansante mi giacio, sentite ora l'orchestra. E ora il cielo stellato. Sentite questi violini acutissimi. La Pleiade ardente in mar discende. Desdemona, tarda è la notte. I violini continuano a tenere questa nota acuta. Solo ora i violini scendono pian piano ed ecco i violoncelli che avevano aperto il duetto e che chiudono l'intero atto. Musica meravigliosa, naturalmente una delle cose più grandi che Verdi abbia mai scritto. Avete notato anche questa melodia straordinariamente armonizzata? una delle più grandi melodie scritte da Verdi, senz'altro. Avete notato come la melodia venga essenzialmente esposta dall'orchestra? Questa è tecnica wagneriana, per la verità. Le voci accennano solo alcuni frammenti della melodia. Questo ci dimostra come con l'Otello negli anni Ottanta Verdi ormai si confrontasse a fondo con le caratteristiche del grande teatro europeo. Ma la cosa su cui volevo attirare la vostra attenzione è questa lunghissima nota, questo La bemolle infinito tenuto dai violini alla fine di questo duetto. Una delle note più acute dell'intera partitura, così come all'inizio dell'atto. Allora, abbiamo cominciato da questo elemento materico. Quindi il percorso del primo atto va dal temporale al cielo stellato e dalle dissonanze, dai suoni materici e gravi fino a questa invece armoniosissimo tessuto con i violini che continuano a tenere questa nota acutissima. Il percorso ascendente del primo atto, che è il percorso ascendente del personaggio. Bene, proprio a partire da questo istante, dalla fine del primo atto, la traiettoria di Otello comincia ad invertirsi e il personaggio comincia pian piano a cadere attraverso naturalmente l'azione di Iago, del malvagio Iago, che riesce in qualche modo a circuirlo, a convincerlo dell'infedeltà di Desdemona, a convincerlo, bisogna dirlo in Shakespeare in maniera molto sottile e graduale, nell'opera in maniera più immediata, ma ovviamente questa è opera, non Shakespeare, può usare molti più mezzi verbali, molte più parole, può mostrare le trasformazioni negli stati d'animo in maniera più netta e più profonda rispetto a quello che può fare un musicista che invece ha bisogno della musica. La musica deve diventare eloquente. Ma per capire il senso del percorso possiamo fare un ampio, un lunghissimo salto, abbracciare in qualche modo tutta l'opera e portarci all'inizio del quarto atto. All'inizio del quarto atto Desdemona canta prima la famosa canzone del Salice, che c'è in Shakespeare, ne parleremo domani, e poi canta il suo famoso Ave Maria. Questa scrittura a quattro voci che sembra la scrittura del Requiem, letteralmente. Canta questo Ave Maria e alla fine dell'Ave Maria si addormenta nell'ora della morte. Ave, Amen. Sentite i violini che ci fanno sentire? I violini continuano a tenere questa nota acutissima. E questa nota acutissima, guarda caso, è un La bemolle. È la stessa identica nota che i violini avevano tenuto alla fine del primo atto, nel momento in cui l'amore di Otello e Desdemona si mostrava al massimo grado e Otello era alla massima altezza raggiunta dell'eroe. Bene, Desdemona evidentemente è rimasta a questa altezza, ma l'ingresso di Otello è la famosa pantomima, qui Verdi fa suonare solo l'orchestra, non fa parlare Otello. In Shakespeare c'è un famosissimo, meraviglioso monologo. Verdi e Boito scelgono di non, come dire, di non confrontarsi con l'altezza veramente incommensurabile di questo famoso, famosissimo monologo di Otello. It is the cause, my soul. È questa la causa, anima mia. E Otello invece entra e fa una pantomima accompagnato dall'orchestra. E come comincia? Come l'ingresso di Otello, come è segnato? È segnato dai contrabbassi? Contrabbassi a quattro corde, scrive Verdi, che cominciano dalla nota più grave disponibile. Quindi Desdemona finisce qui e Otello la nota più bassa che il contrabbasso scuro, roco ha a disposizione. Ricordate com'era cominciata l'opera? Con questi suoni gravi, materici, con la tempesta? Bene, Desdemona è rimasta alla stessa altezza del duetto. Otello invece è precipitato verso il basso, verso i suoni gravi e materici, solo che cosa è successo? Che l'uragano si è trasferito dentro di lui a questo punto. È un uragano di pensieri, è un uragano che in qualche modo gli impedisce di essere razionale e questo provocherà la tragedia. Ma sentiamo la fine, le ultime battute dell'Ave Maria e l'ingresso di Otello.
Ave Maria,
solo archi, sentite, dolcissimi. Ed ecco la salita. Ecco il La bemolle dei violini. Il La bemolle continua. Ricordate i violoncelli soli che avevano terminato il primo atto. Qui l'Ave Maria finisce con questi suoni acutissimi di violini divisi. E il La bemolle, sempre, sempre qui su. Attenzione, il precipizio, l'ingresso di Otello, eccolo. Effetto meraviglioso, questi suoni gravi, scuri. Otello s'avanza, dice il libretto, e comincia ad agitarsi, è inquieto. Interessava farvi sentire questo contrasto impressionante. Come vi dicevo, l'idea evidentemente è che Desdemona è rimasta a queste altezze celestiali, alle altezze che i due hanno raggiunto insieme alla fine del primo atto. Otello è precipitato verso il basso, quindi in questi suoni minacciosi, rochi, oscuri, una volta di più materici, come lo era il cluster dell'organo all'inizio dell'opera, in questo percorso si riassume l'intera vicenda dell'opera. E naturalmente da questo capite che Verdi e Boito stanno cercando una continuità drammatica forse senza precedenti nell'opera italiana. Nella partitura di Otello non è più segnato nessun singolo numero. La partitura indica primo atto, secondo atto, terzo atto, quarto atto. È tutta continuità. All'interno di questa struttura noi per comodità riconosciamo magari dei numeri chiusi, il Brindisi di Iago del primo atto, per esempio, o il credo di Iago nel secondo atto, o altri istanti, momenti solistici di Otello, ma è soltanto una soluzione di comodo. Quello che interessa a Verdi è costruire invece questa continuità drammatica totale, assoluta, e lui aveva bisogno quindi della grande drammaturgia shakespeariana per realizzare finalmente questo esperimento che aveva sognato per tutta la carriera, almeno dagli anni 40. Ci vogliono più di 40 anni dal Macbeth del 47, sono esattamente 40 anni fino all'Otello, e Verdi realizza questa meravigliosa, formidabile continuità drammatica in quest'opera e naturalmente nell'opera successiva, che è il grande, sublime, meraviglioso Falstaff, l'ultima opera di Verdi. In questa prima puntata dedicata all'Otello mi sono quindi concentrato sulla struttura complessiva, provando a mostrarvi appunto quale sia il principio drammaturgico che Verdi e Boito mettono in scena attraverso questa enorme arcata che è estesa, come vedete, è tesa sull'intera opera, dall'inizio del primo atto alla metà del quarto atto. Poi c'è la morte di Desdemona, naturalmente. Nella puntata di domani ci concentreremo su altri aspetti di quest'opera che è veramente inesauribile. Ci concentreremo soprattutto sui tre grandi protagonisti, su Iago, su Desdemona e su Otello, vedendo il modo in cui i tre personaggi sono resi attraverso la musica di Verdi. Intanto, una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.